il momento di parlarvi di una terribile tragedia avvenuta il 30 agosto del 1965. Niente rumore, solo un vento terribile. I miei compagni volavano come farfalle. Poi ci fu un gran boato e la fine. Autocarri e bulldozer scaraventati lontano. Questo è quanto riportato da un testimone sopravvissuto alla catastrofe di Mattmark. Il 30 agosto del 1965 una parte del ghiacciaio dell'Allalin, oltre 2 milioni di metri cubi di ghiaccio, crollò sul cantiere della diga di Mattmark in Vallese, nella valle di Saas, causando la morte di 88 operai. Di questi 56 erano cittadini italiani, 23 cittadini svizzeri, 4 spagnoli, 2 austriaci, 2 tedeschi e un apolide. Una catastrofe che fece scalpore in tutta Europa, la più grave sciagura della Svizzera moderna, che segnò anche una cesura nella storia dell'emigrazione italiana. Ci vollero 6 mesi per recuperare i resti dell'ultima salma. La vicenda si concluse anni dopo con un'inchiesta che durò oltre 6 anni, 17 imputati chiamati a rispondere dell'accusa di omicidio colposo, tutti assolti, un proscioglimento confermato anche in appello. Ecco, per la ricorrenza il Landesmuseum di Zurigo inaugura una videoinstallazione visibile fino al 2 novembre che ricorda la catastrofe e ripercorre anche la storia dell'energia idroelettrica nelle Alpi, un vero e proprio motore per l'economia elvetica. Per ricordare quella che è stata definita la più grave sciagura della Svizzera moderna e per capire quali insegnamenti se ne sono tratti, abbiamo invitato oggi lo storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra, Tony Ricciardi, che nel 2015 ha pubblicato Morire a Mattmark, l'ultima tragedia dell'emigrazione italiana, per Donzelli. Buongiorno Tony Ricciardi.
Buongiorno a voi.
E allora, il cantiere di Mattmark, iniziamo da qui, raggiunse il suo picco nel 63 con oltre 1000 addetti, la maggior parte erano alloggiati in baracche di legno. Quali erano le condizioni di vita su questo cantiere?
Ci furono diverse ispezioni del lavoro, ispettori del lavoro che si recarono più volte a controllare le baracche, indicando, intimando all'impresa quantomeno di fornire l'acqua calda, stiamo parlando di 2200 metri di altezza, o quantomeno cercare di avere i bagni nelle baracche, perché erano a cielo aperto. Diciamo che la condizione migliorò col tempo, col protrarsi del tempo, ma nei primissimi anni di attività certamente non fu agevole, e soprattutto va bene ricordato che coloro che si trovavano nelle baracche erano coloro che svolgevano le mansioni, i lavori più sacrificanti, minatori e quant'altro, e poi c'era la mensa.
E si era già al corrente, a quanto pare, della questione della sicurezza sul cantiere prima della catastrofe del 65, così Tony Ricciardi.
Sì, ma ci furono incidenti sul lavoro, ci furono smottamenti, ma soprattutto l'elemento che più colpisce e che ci riporta, perché anche un po' di memoria dei fatti italiani, ci riporta al Wyoming. Le persone del posto, noi stiamo parlando di Sassé, Sassgrund, Sassalmagel, piccoli villaggi che sono alle pendici ovviamente di Mattmark, perché a Mattmark ci si arrivò con il cantiere, erano consci e memori del rischio della montagna che c'era. E ovviamente poi nel quadro generale si era parlato più volte, il cambiamento climatico faceva particolarmente caldo. In realtà tu stavi in un cantiere, stavi costruendo la diga intera più grande d'Europa dell'epoca, e ovviamente tutte le sollecitazioni a un ghiacciaio, unite a tante altre questioni, hanno poi provocato la sciagura. Però quello che stava per accadere era stato denunciato più volte, anche nei giorni precedenti, dagli operai, e guarda caso proprio da coloro che si erano salvati 2 anni prima a Longarone.
E quindi diciamo, tra l'altro ricordiamo che gli atti del processo sono stati resi accessibili nel 2022. Quindi, Tony Ricciardi, una catastrofe annunciata che poteva essere evitata, e in questo caso le responsabilità di non aver cercato di evitarla, su chi ricadono?
Ma guardi, nella perizia dei tre esperti esteri, perché anche nella fase in cui bisognava indagare, l'Italia chiedeva di avere un proprio perito di parte, come accadde 9 anni prima a Marcinelle. Non gli fu concesso. Per evitare le polemiche, si individuarono tre professori universitari al di fuori della Svizzera. Nella relazione viene chiaramente detto che si può parlare di catastrofe naturale perché non possiamo conoscere il momento preciso esatto di quando viene giù un ghiacciaio, tuttavia la negligenza di piazzare le baracche perpendicolari sotto la lingua del ghiacciaio alla Lin è sicuramente colpevolezza da segnare. E chi furono i colpevoli? I colpevoli furono intanto la ditta appaltatrice, perché a un certo punto bisognava accelerare e completare i lavori. Le baracche furono messe lì per questa ragione. Il resto delle maestranze viveva a valle, tant'è che se il ghiacciaio si fosse staccato mezz'ora dopo, i morti sarebbero stati 600. Allora, questa è la dimensione. Poi, dopodiché, è chiaro che si giocò molto sull'imprevedibilità, e come dire, vabbè, c'è stato un terremoto, non è colpa mia, però nessuno si pone poi la domanda di come quell'abitazione sia stata costruita, se era antisismica o meno. E questi aspetti sono anche aspetti che ho ripreso, un po' riaggiornato nella nuova edizione che è uscita un mese fa per Donzelli del libro.
Ricordiamo dunque 88 vittime, di cui 56 cittadini italiani, nessun colpevole dal processo, tutti assolti. Dunque, ecco, lo sappiamo, gli immigrati italiani in Svizzera sono stati centrali per lo sviluppo dell'economia del paese. Dopo questa tragedia è stato conferito loro il giusto riconoscimento, e Mattmark rappresenta un cambiamento nella percezione dell'opinione pubblica dell'immigrazione, Tony Ricciardi.
Allora, non ci fu giustizia, come sappiamo. Tuttavia, nell'ottobre del 65 nacque la Fondazione Mattmark, che restò in vita quasi 30 anni, ed erogò oltre 4 milioni e mezzo di franchi di contributi ai familiari delle vittime, ai tanti orfani che ci furono, che consentì loro di vivere una vita, insomma, una vita sostenibile, ecco, la dico così. Dopodiché il 65 è un anno chiave, perché Mattmark diventa un momento, una pagina di cesura della storia svizzera e della storia italiana, nella misura in cui la mettiamo nel contesto. Primo, il 65, qualche mese prima, era stato rinnovato l'accordo del 48, che migliorava tendenzialmente in prospettiva la condizione degli italiani in Svizzera. Secondo, nel giugno del 65 Albert Stocher lanciò la prima iniziativa anti-italiani, che poi fu ritirata nel 68. Terzo, cambiò la percezione, come all'indomani di Marcinelli in Belgio, per la semplice ragione perché improvvisamente italiani e svizzeri morivano l'uno a fianco all'altro senza distinzione di nazionalità, di permesso di soggiorno e di permanenza. È chiaro che, attenzione, perché altrimenti non capiamo che cosa accade dopo. La Svizzera del 1965 è una cosa, la Svizzera del 1972, quando si tenne il processo, era già un paese diverso, era un paese nel quale di lì a poco si sarebbe abbattuta la crisi petrolifera, che avrebbe spazzato via 300.000 posti di lavoro, soprattutto di stranieri, ma era un paese che era nel bel mezzo del decennio delle iniziative xenofobe che nacquero poi di fatto con quella del 70 di James Schwarzenbach, come sappiamo.
Sì, e c'è poi un'altra questione: in che modo secondo lei Tony Ricciardi, e glielo chiedo da storico, in che modo e quali sono secondo lei oggi ancora gli aspetti di questa catastrofe che sono da indagare e anche da chiarire?
Ma guardi, lei lo sa meglio di me, lo storico non fa mai processi al passato, ma cerca di capire che cosa è accaduto e di svelarne i dettagli che non furono svelati. In realtà la questione qual è? Io da storico ho sempre lavorato, ho sempre creduto molto nel contesto, cioè la spiegazione di quello che accadde all'epoca va data con gli occhiali del tempo, non con gli occhiali di oggi, perché altrimenti non capiamo le questioni. Io credo che quello che serva è l'acquisizione di consapevolezza da parte della Svizzera. Le dico questo: domani si terranno le celebrazioni a Mattmark del 60°. Ci saranno le autorità cantonali vallesane, ci sarà un ministro della Repubblica Italiana, ci saranno leader politici italiani, purtroppo non ci sarà nessuno da parte del Consiglio federale. E questo a distanza di 60 anni la dice lunga su una difficoltà che a volte la Svizzera ha nel fare conti col proprio passato. Se lei mi chiede che cosa andrebbe indagato e fatto, credo esattamente questo. Poi dopodiché capire il perché e il per come di come siano andate le vicende sono facilmente spiegabili con il contesto del tempo. Nel 72 condannare l'Electrovat o la Suva significava mettere sul banco degli imputati un sistema produttivo, un paese che stava vivendo già pressioni internazionali notevoli rispetto alla gestione che aveva degli stranieri. Stiamo parlando del 72, cioè, insomma, un momento un po' particolare della storia svizzera e della storia europea.
60 anni dunque dalla catastrofe di Mattmark, domani sarà la data di questa ricorrenza e ne abbiamo discusso con lei oggi, Tony Ricciardi, io lo ricordo storico dell'emigrazione italiana. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.